Allora, siamo tornati sempre in rigorosa diretta nel pomeriggio di Maracanã. Marco Piccheri, Cinzia Santangeli in studio. Cinzia, facciamo così, presente, li richiamiamo subito gli ospiti, però cerchiamo così di concludere questo argomento
veloce,
con un paio
veloce
di domande agli ascoltatori. Poi vorrei parlare anche, aprire una parentesi su Napoli e Lazio, perché ieri sera la Lazio veramente con molte assenze. Noi abbiamo titolato oggi una squadra che ha fatto una prestazione, diciamo, di grande coraggio, forza,
eroica.
Dai, facciamo un giro anche su questi due argomenti, chiudiamo il discorso Pirlo con gli ospiti e qualche domanda, dai.
Allora, ritroviamo con noi Massimo Brambati, ciao Massimo.
Ciao, buongiorno a tutti.
Il mister Gianni Di Marzio.
Ciao Gianni.
Maurizio Biscardi.
Ciao Maurizio.
Sì, ciao.
E diamo il benvenuto a Enrico Sarzadini.
Ciao Enrico.
Ciao,
RDS, buon lavoro anche ad Enrico. Allora, eravamo arrivati, ci sono tante domande, no? C'è chi dice perché non parlate anche della preparazione, ma mi sembra che proprio Massimo Brambati ha detto, no, delle difficoltà della preparazione. Mi sembra che è stato sottolineato quando si parlava di Pirlo, per trovare così anche delle attenuanti.
Poi c'è chi ce l'ha con la società piuttosto che Pirlo, dà le responsabilità dalla società, e insomma, sì. Poi ci sono anche delle domande per il mister.
Sì, poi le facciamo. Sì, infatti, invece di addossare tutte le responsabilità per Pirlo all'allenatore, parliamo anche della società. Massimo, vai.
No, poi vabbè, diciamo anche un pochettino. Io l'ho attaccato a più riprese, no? La scelta Pirlo, devo dire anche una cosa: un po' di sfiga ce l'ha avuta, onestamente.
Sì,
soprattutto nelle partite di Crotone, Verona e Barcellona. Insomma, se gli gira un attimino bene, può vincere 2-1 col Crotone, 2-1 col Verona, e magari se gli va anche un po' di culo pareggia pure col Barcellona. Cioè, io ricordo che Allegri, insomma, in alcune circostanze, insomma, il secondo anno aveva già le valigie pronte Allegri. Un pareggio in casa dell'Inter per 0-0 che salvò la panchina ad Allegri, perché stavano solo aspettando che Allegri in quella partita perdesse, e gli avevano già fatto accomodare fuori dalla porta, e da lì insomma hanno rifatto altri, non so, 4 scudetti e un'altra finale di Champions League. Quindi a volte il calcio comunque è anche questo. Però detto tutto questo, io ribadisco la mia perplessità nel mettere un grandissimo ex calciatore ma con zero esperienza su una panchina, e ciò vuol dire zero esperienza a gestire un gruppo, ma non un gruppo di grandi campioni, di medi campioni, un gruppo, punto. Perché lui non ha gestito nemmeno una squadra giovanile, cioè non è facile vestirsi da calciatore e mettersi la tuta da allenatore, entrare in uno spogliatoio e vedere 22, 24, quanti sono calciatori da un'angolazione completamente opposta.
Sì, era quello che diceva prima Gianni Di Marzio, anche per un discorso, diciamo così, di meriti, no? Qui si tipate sul campo, che in questo momento non ci sono. L'ultimo giro su questo argomento, vi faccio questa domanda: ad oggi questa Juve di Pirlo che abbiamo visto, che stiamo vedendo, può puntare al campionato? Può arrivare fino in fondo in Champions o a niente, e deve pensare veramente ad arrivare tra le prime quattro? Vi chiedo questa cosa ad oggi, Maurizio Biscardi, al volo, un giro veloce su questa cosa, Maurizio.
No, io penso che si assisterà nel corso della stagione, e il campionato sarà, diciamo, una prima attrice sicuramente. Ha detto anche Massimo, ha avuto sfortuna in determinate circostanze con il Verona e col Crotone. Sfortuna relativa, perché poi la prestazione non è stata certamente ottimale, però poteva vincere, e ha tanti giocatori che possono risolvere lacune a parte che si sono palesate. La Juventus è sempre una squadra da battere, quindi su questo non
ci sono
dubbio.
Okay.
Devo dire che sulla Champions League, io quest'anno vedo la Champions League come un grandissimo terno all'otto. Perché in una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui non sai neanche mai con quale squadra ti presenterai in campo,
vedi la Lazio,
determinate partite, insomma, basti guardare la Lazio nell'ultima gara a Bruges, basta guardare l'Inter che all'improvviso fa una formazione e mezz'ora prima si ritrova senza uno dei suoi migliori giocatori, che è Hakimi, e con tante altre riserve, insomma. In una competizione serratissima come quella che è la Champions League,
quindi imprevedibilità, Champions, dai, imprevedibilità. Enrico Sarzanini,
Ma sì, una stagione talmente anomala, no? Tra casi di Covid, assenza, la Juve, manca Ronaldo, insomma, che non mi sembra proprio l'ultimo dei giocatori, ed è uno che spesso e volentieri ha risolto anche le partite da solo. La Juve, sono d'accordo, è la squadra da battere comunque, una squadra che si riprenderà, ed è una stagione, ripeto, talmente anomala che ad oggi non mi sento nemmeno di fare nemmeno una sorta di griglia o di dire chi è favorito o meno. Può succedere veramente di tutto, soprattutto perché poi bisognerà capire quando le squadre saranno al completo, allora si potrà capire realmente chi può ambire a che cosa.
Gianni Di Marzio, il maestro, da garanzie sì o no?
Garanzie sul campionato? Assolutamente, per il momento no, se non in un quartetto che comprende diciamo Milan, Napoli e Inter innanzitutto. Ecco, e poi se la Lazio invece riesce ad esprimersi meglio in Europa che non in campionato, come l'Atalanta, bene, l'aspettiamo con grande simpatia, anche perché la Lazio di ieri senza Luis Alberto e senza Immobile, che secondo me sono giocatori determinanti, e ti dirò di più e sottolineo i complimenti sia ad Acerbi che allo stesso Inzaghi, devo dire può ancora rientrare in campionato. Per quanto riguarda invece diciamo la Champions, certamente come ho sentito dire è abbastanza anomalo un cambiare di questo tipo senza pubblico, dove hanno dei valori solo tecnici, i giocatori senza quelle tensioni. Però devo anche dire, alla luce dei fatti, io mi devo rendere conto dell'ultima partita della Juventus, quella di ieri, e devo capire da ex allenatore se sono io che devo rivedere i miei principi tattici oppure devo valutare tanti amici che ho sentito dire o che hanno scritto, perché per quello che mi riguarda e chiedo il conforto di Maurizio, di Massimo, se veramente questa Juve ha giocato ieri con una linea difensiva a 4 con due centrocampisti muscolari, Bentancur e lo stesso Rabiot, con due esterni alti come Kulusevski e dall'altra parte Chiesa, una prima punta Immobile e una prima punta Morata che effettivamente si è salvato da solo, e con Dybala che non lo considero una punta, io lo considero un tre quarti, quindi questo allora, per dare un po' di numeri e per dare una valorizzazione a quello che stiamo dicendo dal punto di vista tecnico, è un 4-4-1-1, non è neppure un 4-4-2 se vogliamo. Allora, coperte le due fasce, da una parte con Quadrato e Kulusevski, dall'altra parte con Danilo e con Chiesa, mi aspettavo una squadra che avesse quantomeno letto la gara con questa inquadratura in campo, con un certo ordine, un certo ritmo, una certa organizzazione di gioco, che purtroppo non ho visto. E allora, in questa confusione di modulo, che io ritengo sia stato questo il modulo,
non ti dà garanzia
in partenza anche durante la gara, che poi tra l'altro le varie sostituzioni, Bernardeschi stesso, non abbiamo ancora capito questo che giocatore è, elegante, tecnico, sì, tutte queste belle cose, però anche lui, giocatori che devono avere gli attributi, quelli in quelle gare lì, le gare che contano sia in campionato in Europa specialmente, bisogna avere veramente carattere, personalità,
carattere che manca in questo momento. Allora Massimo, ti dà garanzie su che cosa? Campionato, Coppa o nessuna delle due o tutte e due?
Io in questo momento vedo due squadre più forti della Juve in questo momento in campionato, che sono l'Inter e il Napoli. Sono d'accordissimo con Enrico che dice che la Champions è un interno all'otto. Dobbiamo tra virgolette scordarci i commenti che ha fatto per esempio Cambiasso dopo Shakhtar Donetsk Inter, che ha detto il campo dello Shakhtar è sempre stato un campo difficile, ma il campo dello Shakhtar era difficile quando c'era la gente. Oggi come oggi non c'è gente allo stadio, il campo dello Shakhtar è come il campetto sotto che c'è sotto casa mia, senza gente. Cioè oggi andare a giocare, oggi si è annullato il fattore campo, pertanto andare a giocare fuori o giocare in casa c'è solamente lo sbattimento della trasferta, di altro non c'è niente. Quindi io credo che la Champions è veramente un fattore a rischio per tante grandi squadre. Io vorrei aprire un discorso per esempio sull'Inter. L'Inter adesso per esempio, che aveva secondo me un girone abbordabile, di facile in Champions non c'è niente, ma sicuramente abbordabile, peraltro ha affrontato lo Shakhtar senza dei titolari, ha più punti di domanda rispetto che la Juve per la qualificazione. Io credo che la Juve sulla carta può tranquillamente passare il turno vincendo andata e ritorno contro questi bulgari, mentre l'Inter adesso avrà andata e ritorno con Real, Se dovesse perdere tutte e due, punto di domanda?
Punto di domanda.
Come ci può stare, cioè, se sì, le vince tutte e due? L'Inter sì, è capace di vincere tutte e due, ma è pure capace di perdere tutte e due. Si è complicata con, secondo me, due squadre che erano alla portata dell'Inter.
Sì, sì.
Quindi vedi, come vedi in campionato, io reputo l'Inter e il Napoli più avanti rispetto alla Juve e forse anche qualche altra squadra, ma mi fermo all'Inter e al Napoli. Mentre in Champions, come vediamo, la Juve, secondo me, nonostante la sconfitta di ieri e la delusione da parte di tutto, col pareggio che c'è stato tra la Dinamo Kiev e i bulgari, oggi ha più possibilità eventualmente rispetto all'Inter oggi.
E invece Enrico sulla Lazio, Enrico Sarzanini ieri insomma fa una partita con tante assenze, va lì addirittura rischia di vincerla questa Lazio. Enrico, tra l'altro la situazione, prima abbiamo già dato un'indicazione che
domani
siamo in attesa
tamponi.
Dei tamponi per capire che cosa succederà, se poi si giocherà o meno, se questo fine settimana, se giocherà la Lazio, non lo so. Enrico,
no, guarda, ti dico che la Lazio gioca al 100%, nel senso
è
che...
È quello che risultava anche a me.
Un diktat da parte di Lotito che preferirebbe che la partita si giocasse per mille motivi, anche per dare un segnale un po' al calcio, no? Detto questo, non so se la Lazio, tra le altre cose, poteva sfruttare il jolly perché deve avere comunque 10 contagiati.
Esatto.
Ci sono buone speranze di vedere in campo Immobile, Luis Alberto, credo proprio di no, e Lazzari invece, che sono i due che sono totalmente asintomatici e che quindi se domani dovessero risultare negativi al tampone sarebbero pronti a scendere in campo. Invece sembra che ci siano altri due giocatori che forse lo hanno il COVID. Io dico sempre col condizionale,
certo,
perché qua sai,
non si sa nulla
della privacy, certo. Però sembra che Patrick e Fares lo abbiano contratto, però tutto si capirà domani dopo i tamponi. Detto questo, è una squadra che ha dimostrato che nelle grandi difficoltà si sa davvero reagire, sa veramente, questo è un gruppo, l'ho dimostrato anche oggi sui social, molti giocatori hanno sottolineato questo aspetto, cioè di questa squadra che tra mille difficoltà punta sul gruppo, gioca per l'allenatore e ti va a fare un risultato clamoroso e oggi attualmente è prima in classifica. Però è chiaro che questa è una situazione di estrema emergenza che va gestita al meglio.
Maurizio Biscardi.
Sulla Lazio concordo assolutamente con quello che è stato detto. Tenendo presente che la partita di Bruges era una partita molto delicata e la Lazio l'ha affrontata in maniera estremamente, estremamente positiva. Poi bisogna vedere e capire che cosa può succedere nell'arco diciamo delle prossime settimane. Certamente tutto quello che stiamo sentendo e di cui ci stiamo accorgendo, insomma, fanno capire come la situazione in questo momento per il campionato e per la Coppa siano totalmente aleatoria.
Gianni Di Marzio.
Certo, sicuramente le coppe, che sia la Champions o l'Europa League specialmente, toglie, come si suol dire, una frase abbastanza retorica, delle energie, non fosse altro per i tempi di recupero, per cui bisogna solamente cercare di aspettare, vedere l'intelligenza degli allenatori che fanno i turnover, i cambi che fanno in panchina, perché anche queste sono delle strategie da tenere presente con, certo, i 5 cambi. Vediamo gli allenatori che sono in grado di poter riuscire a gestire molto meglio le partite. Pertanto, mi ripeto, per me le quattro squadre che possono in questo momento, alla luce dei risultati di oggi fino ad oggi, la Lazio è chiaro che è partita prima del Covid, dove vince lo scudetto, per me era la prima, sul piano della qualità, del gioco, eccetera, eccetera. Ma oggi io vedo Juventus, Inter, Napoli e Juventus, Napoli, Inter e Milan. 27 risultati utili consecutivi, non è che li possiamo 22, a prescindere 22. Che in questo momento è in testa alla classifica. E poi do la possibilità alla Lazio, alla stessa Atalanta, di rientrare in questo quartetto per lottare per lo scudetto, ma tutto dipende dalle coppe, secondo me.
E Massimo Brambati, poi prendiamo un po' di domande degli ascoltatori e vi salutiamo. Sulla Lazio,
sono d'accordo che la Lazio può rientrare, però poi l'organico, secondo me, della Lazio per affrontare due competizioni non è, secondo me, l'organico che invece hanno altre squadre per affrontare più competizioni. Ma detto questo, c'è veramente un'anomalia quest'anno, perché anche chi può avere un organico spaventosamente largo, poi si riduce magari
sì, sì.
Si
e non può magari, avere le 5 sostituzioni che, sì
io sentivo un paio di operatori di mercato proprio ieri sera dopo la partita che mi dicevano che ci sono delle società che stanno alzando un po' le orecchie soprattutto sugli svincolati, su quei giocatori che sono in esubero in altre società eccetera,
per andarli a prendere
sì, per aumentare le rose perché con questa storia del Covid tu puoi veramente avere fuori un giocatore. Adesso onestamente guardiamo la Juve, ha avuto fuori Ronaldo e il Covid a volte per un giocatore come Hakimi stai fuori 2 giorni e per un altro giocatore magari stai fuori 30-40 giorni. E questa è una cosa sicuramente deve far riflettere la società.
Allora, un po' di domande degli ascoltatori, ci rispondete voi e poi vi salutiamo, proprio un giro veloce, vai.
C'è chi ci scrive: Dybala è semplicemente un eterno incompiuto.
Addirittura, siete d'accordo? Eterno incompiuto, Maurizio Biscardi, Dybala.
No, non sono d'accordo. Dybala è un gran giocatore. Tra parentesi, al contrario di altri giocatori, quando è stato messo in dubbio, ha cercato di rispondere sul campo. Sì. Alle critiche che riceveva fuori dal campo, cosa che non tutti gli altri giocatori hanno fatto, soprattutto argentini. Per cui no, non sono d'accordo.
Non sei d'accordo? C'è qualcuno di voi che lo ritiene incompiuto? Allora vi chiedo, tra in questo gruppo?
No. Direi proprio di no.
Enrico Sarzanini dice no, Gianni Di Marzio
no, anche perché io credo che molti vorrebbero questo eterno incompiuto nella propria squadra.
Esatto.
D'accordo con te, sono d'accordo con te. Gianni Di Marzio?
No, io sono d'accordo con Maurizio, forse sul piano caratteriale mi sembra ancora un po' tenero anche a guardarlo in faccia, certe volte noi usiamo dei termini e Massimo forse lo sa più di tutti quanti noi perché è stato anche uno di spogliatori importanti e sa che i giocatori ti devono anche fare sangue anche quando vedi negli occhi, questa è la verità. E allora lui ha
pure allenatori però pulitino, pure gli allenatori ragazzi
anche prima della gara in mezzo al campo, sai, non ha ancora diciamo quella personalità spiccata, ma come giocatore per me è chiaro che deve giocare il suo ruolo, se poi lo vogliamo far giocare esterno alto a destra perché poi rientra sul sinistro perché c'ha la porta a 180 gradi, ma questo lo deve fare lui, lo deve fare i mezzi giocatori, questo è un giocatore serio, è un trequartista, è un classico 10, se gioca in quel ruolo con una squadra che riesce anche a supportarlo in quel ruolo, per me è un gran giocatore.
Massimo, mancava il tuo verdetto.
No, allora non bisogna dimenticarci una cosa, che quando è arrivato Ronaldo tutti quanti, perché Dybala era un po' sparito, Dybala, diciamo la verità, perché è stato l'ultimo anno credo di Allegri in cui lui ha
cambiato anche ruolo Allegri,
era andato addirittura sul mercato ragazzi, e
sì,
qui, no, se ci dimentichiamo tutto lui dopo il primo anno di Ronaldo si era detto che Ronaldo l'aveva offuscato e giustamente, come dice Di Marzio, forse un po' di personalità è mancata lì. E io ti dico la verità, mi ero messo in coda a coloro i quali dicevano probabilmente ha dato il meglio e qui ha finito. Non vedevo più un giocatore motivato, non vedevo più un giocatore che voleva migliorarsi. L'ho visto addirittura involversi. E invece devo dire che l'anno scorso, paradossalmente con Sarri, ho riscoperto e ho rivisto volentieri queste
era meglio Sarri allora questo, Massimo
questo campione. Ma io ti dico oggi come oggi dai adesso hai 3 illustri ospiti in studio in collegamento, ma oggi come oggi con i risultati che ci sono stati Allegri e Sarri cosa che fine avrebbero fatto, soprattutto Sarri con i
Sarri,
risultati della Juve
Sarri
di oggi.
Lo erano già andati a prendere lascia perdere, va. Gianni penso che sei d'accordo, no già
c'è un'altra cosa sicuramente la differenza tra... mi
aspetta Maurizio vai Biscardi vai
sì no volevo dire la differenza tra Sarri e Pirlo delle volte si vede pure con dei giocatori quando gli dai fiducia o non gli dai fiducia. Sarri è stato messo sulla graticola dal primo giorno e non gli sono state permesse cose che invece a Pirlo vengono ampiamente non solo permesse ma persino dimenticate quando sono sbagliate. Io credo che Sarri abbia subito il pensiero della Juventus,
Daniele,
che è quello di avere una società che ti indica una strada. Sarri è stato preso ma non gli è stato permesso di fare Sarri, E a quel punto era fatale che si arrivasse alla soluzione in cui si è arrivata. A Pirlo ci si sta permettendo di tutto e lo si sta proteggendo, mentre a Sarri si è fatto l'esatto opposto.
Sì, però scusa Maurizio, una cosa al volo. Sì, però la protezione arriva anche dalla parte mediatica. Ragazzi, perché io vedo dei titoli sui giornali.
Bravo, bravo.
Io non so come mai. Però cazzo, vedo i titoli, sembra che
oggi la Juve in fuorigioco è un titolo.
La Juve è un mistero.
Che sulla Juventus si è sempre molto attenti quando se ne deve parlare in maniera critica.
Bravo.
Più rispetto alle altre squadre.
Sì, sono d'accordo. Io sono d'accordo su questo.
Ma guarda, non solo sulla Juventus, anche su altre.
Vabbè. Gianni.
Oh, io adesso ti racconto una cosa, Maurizio. Questa te la racconto al volo, Te la racconto.
Sì. Vai.
Io un giorno, dai, adesso te l'ha adattato, siamo fuori da...
Dai, veloce, che abbiamo pochi minuti.
Allora, una volta sono andato a cena, anzi, scusa, a pranzo, dal vecchio Urbani di Torino, e c'erano tuo padre, Luciano Moggi, e Baldas, che all'epoca faceva il moviolone.
Il moviolone.
E mi ricordo Luciano Moggi che dice a tuo padre: oh, e vedi di raddrizzare quelle righe stasera col moviolone. E tuo padre, tuo padre diceva: non ti preoccupare, Luciano.
Ma lo diceva con tutti, lo faceva con tutti, lo faceva come gli pareva.
Ma è una cosa per ricordare due personaggi: uno che è tuo padre, che con cui ho avuto il piacere di lavorare, quindi mi faceva piacere ripercorrere un pezzo di calcio che non c'è più, e così è di quella trasmissione che ha inventato tuo padre, che è stata veramente, ha fatto la storia, ecco.
Che molti hanno imitato dopo, bisogna dire anche questo, certo. Maurizio.
Pure Maurizio l'ha imitata.
Esatto. con risultati alterni, però insomma.
È vero, va bene. No, però
invece guarda, posso dire, Maurizio è diventato, te lo giuro, glielo dico proprio, all'inizio non mi convinceva, è migliorato tantissimo, è diventato un grande conduttore televisivo.
Becca di questo Maurizio. Allora, però stavo vedendo i titoli. In effetti oggi, diciamo, hanno messo più in evidenza Juve, Pirlo in fuorigioco, Juve in fuorigioco. Non è che c'è stata un grosso critica, diciamo, a Pirlo, questo bisogna dire. Vabbè, comunque,
la gazzetta per esempio di Luigi Garlando, che personalmente io lo stimo molto, proprio da un punto di vista tecnico, oltre come scrive.
Sì.
Se la facciamo anche non solo tra le righe, onestamente, ha detto quello che stiamo dicendo noi.
Sì. Va bene, vi devo fermare perché siamo arrivati al break e vi voglio ringraziare tantissimo, quindi comincio nel salutare Massimo Brambati, che ritroveremo domani perché c'è una puntata speciale domani, ve lo dico, non dico nulla, anzi lo diciamolo, domani ci sarà una puntata dedicata a Diego Armando Maradona, che fa 60 anni, e stiamo preparando, a modo nostro gli facciamo gli auguri. Gianni Di Marzio naturalmente ci sarai, quindi immagino che ci racconterai delle belle cose. Gianni, pure noi. E un saluto e un abbraccio ad Enrico Sarzanini. Enrico, grazie, come sempre, a presto.
Grazie a voi.
Ciao, un abbraccio.
Maurizio, vuoi dare i tuoi appuntamenti anche, dove ti vediamo, visto che abbiamo citato anche un po' le tue trasmissioni? Dai, diamo gli appuntamenti, Maurizio.
Beh, lunedì con il processo alle 20:45 su 7 Gold, e il martedì con il processo alle coppe, sempre su 7 Gold, sempre alle 20:45.
Bene, grazie. Maurizio, un abbraccio a tutti.
Ti ringrazio e saluto. Ho riconosciuto la voce solo dopo, Cinzia, con molto piacere ho risentito.
Grazie,
ma proprio perché dietro, come hai detto prima, ridira quella cosa. Che
dietro un grande uomo c'è sempre una grande
poi,
donna.
E poi, siccome poi Brambati ha detto, uno si deve saper scegliere i collaboratori, vedi, torna tutto, non c'è niente da fare.
Hai scelto bene.
lo so. Ciao Maurizio, un abbraccio. Ciao Maurizio, un abbraccio a tutti. Ci fermiamo, Cinzia, perché facciamo così, lo diciamo anche agli ascoltatori, dovremmo avere dopo il direttore Jacobelli anche per questa bella iniziativa che stanno facendo Sport Lab, sì, sì. Tutto Sport e Quello dello Sport, ci tenevamo anche un po' a sentire come vanno le cose, fare anche un punto. Poi nell'ultima mezz'ora abbiamo un po' di voci da recuperare, anche gli ascoltatori che oggi gli abbiamo dato un poco spazio,
sì,
in questa,
sì,
parte centrale.
Sport Lab ha parlato Mancini,
sì, dai,
insomma, no, dice io vorrei vedere la gente allo stadio anche ora, dai,
sì, poi ha parlato anche delle attività essenziali, non essenziali,
vabbè, poi su Zaniolo che torna, sì, verso marzo.
Io su questa cosa dei tifosi però ti dico, no, anche noi vorremmo vederli, ma non si può adesso, cioè ragazzi, cerchiamo di essere, sì, cioè inutile andare a battere il tasto sempre lì in questo momento. A tutti ci piacerebbe vedere i tifosi, tutti vorremmo ritornare,
in questo momento
non si può, dai, cerchiamo di essere un po' comprensivi da questo punto di vista. Il calcio sta andando avanti, magari ci sono attività invece che non ci riescono perché con le regole e tutto.
Lui
quindi
ormai ha preso questa linea e la porterà avanti oltranza.
Non so, però ti ripeto, ci piace pure a noi, perché chi è che non piace vedere di nuovo la gente allo stadio? Ma non si può in questo momento. Cerchiamo di anche noi di adeguarci un po' tutti a quella situazione, cerchiamo di trovare un compromesso in questo momento, no? Ci fermiamo, break.